Come abbiamo anticipato, la raccolta delle informazioni, in questa seconda parte della ricerca è avvenuta in due fasi. Un primo incontro, che era relativamente breve, che era volto a rilevare i nomi dei componenti del reticolo dell'intervistato e i legami tra di loro, e un secondo incontro invece che consisteva in un'intervista in profondità, a carattere non direttivo, che sarebbe durata un paio di ore, che era volto ad ottenere tutta una serie di informazioni e di commenti approfonditi da parte dell'intervistato sulla sua rete di rapporti. Vediamo appunto come si è proceduto per la raccolta delle informazioni tramite il primo colloquio. Quindi il primo colloquio era un colloquio breve, basato su una traccia semistrutturata volta a ottenere i nomi dei soggetti che componevano il reticolo dell'intervistato e i legami tra di loro. Nel corso del secondo incontro, che si svolgeva secondo i criteri di un'intervista non strutturata, a carattere non direttivo, l'intervistato era chiamato a commentare e approfondire le proprie osservazioni relativamente al reticolo nel suo insieme e alle sue dinamiche interne. Nel corso del primo incontro, l'intervistatore disponeva di un promemoria di 6 punti a partire dal quale sollecitava l'elencazione dei nomi dei soggetti facenti parte del reticolo. E qui fate riferimento al riquadro 1. Dunque, dov'è il riquadro 1? Dunque, aspettate, scusate un attimo che recupero il riquadro 1. Un attimo di pazienza. Ok, dove siamo? Riquadro, eccolo qua. Ok, il riquadro 1 che sarebbe che corrisponde alla slide che voi avete numerato come 5. E vedete, ci sono appunto 6 punti, domande per sollecitare i nomi. Quindi avete in questo primo incontro il compito era relativamente facile, di breve durata. Per prima cosa provi a pensare alle persone con cui ha a che fare in una sua giornata lavorativa tipo. Poi secondo, provi a richiamare alla mente da quando inizia la sua giornata lavorativa, quando finisce, le cose che lei fa e chi sono le persone con cui ha a che fare mentre le fa. Terzo punto, provi a richiamare alla mente nel corso della settimana le cose che lei fa e chi sono le persone con cui ha a che fare mentre le fa. E poi quarto punto, ci sono persone che non mi ha ancora nominato con cui ha rapporti frequenti per il lavoro. E quinto punto, ci sono altre persone che ritiene importanti per lo svolgimento del suo lavoro o che lo sono state in passato. E sesto punto, ci sono altre persone, oltre a quelle che ha nominato finora, cui chiede consiglio o con cui scambia opinioni rispetto a questioni che riguardano il suo lavoro. Ecco, quindi avete queste prime sei domande che servono proprio a dare la possibilità ai soggetti di elencare i nomi delle persone con cui sono in contatto. In seguito alle osservazioni e ai commenti dell'intervistato, i nominativi emersi a partire da questi stimoli venivano inseriti in una matrice, casi per casi. in cui l'intervistato era chiamato a inserire una X nella casella corrispondente all'incrocio tra le due persone che si conoscono. Quindi X appunto indicava la presenza del legame. Alla fine del primo gruppo di incontri si aveva una matrice per ogni intervistato. Queste matrici hanno costituito la base dati a partire dalla quale è stata possibile elaborare una rappresentazione grafica del set di relazioni di ciascun intervistato, grazie all'utilizzo di un programma di visualizzazione dei reticoli. Attualmente sono disponibili in commercio molti programmi informatici che permettono di visualizzare i dati relazionali sotto forma di grafi. Il risultato è quello che voi vedete nella figura 2. Questa è la rappresentazione di un reticolo ottenuta con questo programma, che è propriamente utilizzato per l'analisi delle reti. Vedete che lì non viene segnato ego, perché lo si dà per scontato. Quindi, oltre alla visualizzazione del reticolo di ciascun intervistato attraverso le informazioni ottenute nel corso della prima intervista, è stato possibile effettuare una prima analisi di ogni singola rete. Quindi la presenza-assenza di gruppi molto coesi, la densità complessiva della rete, la centralità globale o relativa di singoli soggetti o insiemi di soggetti, e attraverso questi dati è stato quindi possibile condurre una prima analisi comparativa delle diverse reti ottenute a partire da questo primo incontro. Poi a questo primo incontro è seguito un secondo colloquio. Il primo tipo di analisi si rivela insufficiente ai fini dell'approfondimento delle dinamiche e dei processi interazionali che hanno luogo in ciascun insieme di relazioni. Le informazioni necessarie per indagare questi aspetti sono state ottenute nel corso di un secondo incontro che si articolava a partire dalla presentazione del grafico della rete personale dell'intervistato, come quello della figura 2 che vedete nelle slide, e quindi la possibilità di fare riferimento a una comune mappa relazionale si è rivelata uno strumento essenziale attorno al quale il secondo incontro ha trovato una base di riferimento costantemente verificabile. Questa mappa relazionale era costituita dalla rappresentazione grafica del reticolo dell'intervistato. Quindi essa rimaneva sotto gli occhi dell'intervistato e dell'intervistatore durante tutta la durata del colloquio. Essa ha costituito una specie di, chiamiamolo, baricentro argomentativo per l'articolazione dell'intervista. Quindi, mediante il continuo rimando alla figura e ad un promemoria al quale l'intervistatore poteva fare riferimento, che è quello che voi vedete nel riquadro 2, cioè la slide numero 7, è stato possibile ottenere informazioni approfondite e articolate tanto di tipo strutturale quanto di tipo processuale. Se voi andate a vedere nel riquadro 2, difatti trovate le caratteristiche dei soggetti, quindi età, sesso, professione, nazionalità, luogo di abitazione, e anche le caratteristiche del legame con l'intervistato, quindi la natura del rapporto, e da quanto tempo si conoscono, dove si sono incontrati, dove si sono conosciuti, la frequenza degli incontri, come comunicano, modalità di comunicazione più utilizzata, occasioni di incontro. E poi, queste erano le caratteristiche del legame con l'intervistato, e ancora le caratteristiche dei legami tra i componenti della rete, tipo di legami, formali, informali, la natura del rapporto, amico, collega, parente, intensità del rapporto, da quanto tempo si conoscono, dove si sono conosciuti, dove si incontrano, con che frequenza comunicano, modalità di comunicazione più utilizzate e importanza del legame. Poi la seconda parte, la traccia sempre in questo secondo incontro, e utilizzando questa traccia si analizzavano le caratteristiche della rete e di parti di essa, e quindi la presenza di zone più dense con tutta la specificità, quindi i luoghi di incontro, le modalità relazionali, chi parla con chi e di cosa, natura del gruppo, eccetera eccetera. Poi la presenza di individui isolati, quindi si chiedeva un commento sulla loro posizione e sul suo perché, cioè perché appunto erano isolati, i tratti peculiari della personalità, i tratti peculiari dell'attività lavorativa, i tratti peculiari delle capacità e delle abilità personali. E poi ancora la presenza di intermediari, quindi il commento sulla posizione, sui tratti peculiari della personalità, sui tratti peculiari dell'attività lavorativa, sui tratti peculiari delle capacità e delle abilità personali, il ruolo specifico dell'intermediazione tra due o più aree della rete, il rapporto con ciascuna area della rete che mette in relazione, e da ultimo la presenza di individui centrali, quindi vedete sono tutte misure posizionali per capire dove questi soggetti si inseriscono all'interno della rete. Presenza di individui centrali, commento sulla loro posizione, tratti peculiari della personalità, tratti peculiari dell'attività lavorativa, tratti peculiari delle capacità e delle abilità personali. E quindi questa era la traccia di intervista. E quindi la trattazione di ciascuno dei temi previsti da parte dell'intervistato costituiva il punto di partenza per l'elaborazione di commenti e considerazioni più approfonditi e articolati circa le dinamiche e gli aspetti più prettamente processuali delle relazioni considerate. È interessante notare che tutti gli intervistati hanno fatto attivamente riferimento alle rappresentazioni grafiche che gli venivano sottoposte, integrandole e fornendo indicazioni di estrema utilità per comprendere i processi attivi all'interno dei propri contesti relazionali. In questo modo le rappresentazioni grafiche ottenute in base al primo colloquio potevano essere integrate. La figura 3 che voi vedete nelle vostre slide e che corrisponde alla slide numero 9 presenta lo stesso reticolo che voi avete già visto nella figura 2, così come si presentava dopo le integrazioni fornite dall'intervistato. Quindi, oltre ad ottenere informazioni da trattare qualitativamente, un ulteriore accorgimento ha permesso di raccogliere anche informazioni da trattare quantitativamente. Al termine di ciascuna intervista è stata prevista la compilazione di schede strutturate in cui registrare informazioni relative alle caratteristiche di ciascun soggetto presente nel reticolo: nome, età, sesso, professione, nazionalità, luogo di lavoro, luogo di abitazione, e alla natura del rapporto con l'intervistato. La codifica di queste informazioni consente un trattamento quantitativo dei dati, in base al quale è possibile condurre un'analisi complessiva sulle caratteristiche dei componenti delle reti nel loro insieme, quali le professioni prevalentemente citate, il sesso, l'età e così via. Il ragionamento che è possibile condurre va nella direzione di individuare i caratteri fondamentali del capitale sociale degli intervistati e le procedure di organizzazione, elaborazione e analisi delle informazioni di questo tipo fanno riferimento alle tecniche standard, cioè le tecniche quantitative. Per cui il materiale informativo raccolto durante il colloquio può essere trattato come comunemente si fa nel caso delle interviste in profondità. A seguito della sbobinatura delle registrazioni di colloqui si passa alla codifica, cioè si chiudono le domande, le risposte aperte e gli si attribuisce un codice e quindi poi si può, anche nel caso delle interviste in profondità, fare un'analisi di tipo statistico sulla frequenza del tipo di risposte date. Quindi per l'analisi del questionario la prima operazione consiste nella codifica. Nel caso delle interviste non strutturate non esiste un ordine delle domande e non esistono delle domande standardizzate. E allora come fate? Esistono degli ambiti di discorso, cioè non esistono delle modalità predefinite di risposta. Ogni intervista presenta una serie di argomenti affrontati in maniera più o meno articolata e più o meno particolareggiata. Quindi si pone il problema di sistematizzare il materiale eterogeneo contenuto in ogni intervista. Prima di tutto si trascrivono le interviste, ogni parola e ogni elemento della conversazione, anche la comunicazione non verbale, deve essere riportato nella trascrizione e questo ve l'ho detto varie volte quando appunto avete a che fare con interviste in profondità, dovete trascrivere fedelmente quanto viene registrato. Quindi è assolutamente sconsigliato correggere periodi o parole oppure tradurre frasi o termini che l'intervistato ha utilizzato ricorrendo al dialetto o a linguaggi tecnici specifici. Perché questo comporterebbe la perdita della ricchezza dell'informazione. Quindi, durante la sbobinatura è possibile riportare commenti, traduzioni, chiarimenti, completamenti di frase tra parentesi quadra. Quindi, una volta sbobinate, è necessario leggere le interviste una ad una, riportando al margine di ogni pagina o in un documento a parte delle osservazioni ed elementi di analisi. Intere parti dell'intervista che sembrano particolarmente rilevanti possono essere contrassegnate, appunto, come dicevo, con dei codici. E quindi la traccia utilizzata per la conduzione delle interviste è stata elaborata conformemente alle domande della ricerca. In questo momento essa potrà fornire gli elementi costitutivi di una prima griglia di lettura. Alcuni argomenti presenti nell'intervista erano già stati previsti dal ricercatore nella sua traccia, altri non lo erano. Quindi le tematiche non si presentano in maniera ordinata, secondo uno schema preciso, ma emergono in relazione al filo logico che l'intervistato segue. Quindi occorre sistematizzare l'insieme di informazioni che emergono in maniera così, diciamo, imprevedibile attraverso, uno, la creazione di codici, e secondo, la loro attribuzione ai diversi momenti dell'intervista che il ricercatore ritiene significativi. A uno stesso pezzo di testo possono essere attribuiti anche più codici contemporaneamente, perché appunto ricadono all'interno di argomentazioni, di argomenti, no? Che appunto. No, non sono unici, ma possono appunto sovrapporsi. E laddove appunto si verifichi il caso che esso possa essere letto secondo linee interpretative differenti, appunto troviamo diversi codici. La definizione dei codici e la loro ripartizione dipendono completamente dal ricercatore. Non esistono quindi regole in proposito. In linea generale si può dire che l'individuazione e l'articolazione dei codici è generalmente legata a quanto il ricercatore considera rilevante in rapporto alle modalità attraverso cui è arrivato a costruire il proprio oggetto di ricerca. L'individuazione di tematiche particolari e la costruzione di codici per identificarle permette al ricercatore di leggere trasversalmente le sue interviste. Quindi riunendo insieme tutti i periodi che sono stati raggruppati sotto uno stesso codice. Questo gli permette di vedere cose che probabilmente non erano emerse nel corso della prima lettura. Le informazioni quindi sono state organizzate seguendo un nuovo ordine e ciò consente la lettura di un singolo argomento per volta. Questa nuova lettura va ad affiancarsi alla prima. Gli elementi che emergono dalle due letture possono eventualmente porsi in maniera problematica e contraddittoria gli uni rispetto agli altri. Ciò non costituisce un fatto negativo, anzi può condurre alla formulazione di nuovi interrogativi fecondi per l'analisi. Dopo la codifica, il riassemblaggio dei diversi elementi di intervista individuati può essere svolto seguendo diversi criteri. Quanti saranno quelli che il ricercatore riterrà utili al fine di approfondire la propria analisi? Tanto più siamo in grado di osservare un determinato oggetto da diverse prospettive, tanto più saremo in grado di analizzare i diversi aspetti. Vediamo l'analisi. Riguardo alle modalità di analisi, riguardo alle modalità di lettura delle interviste in profondità, ci si può richiamare ai consigli di Miles e Huberman, che individuano 13 strategie analitiche per costruire significato a partire da dati di natura qualitativa. Allora, questo è interessante per voi perché non è riferito solamente a questa ricerca di analisi di rete che stiamo analizzando, ma sono appunto consigli che possono essere riferiti in generale ai dati di natura qualitativa. Quindi anche quando trascrivete, una volta trascritte le interviste qualitative, vi trovate appunto a dover poi elaborare queste informazioni, questi dati che avete raccolto. Allora, quali sono le strategie che potete mettere in campo per fare questo lavoro? Prima di tutto, individuazione di temi ricorrenti. Alcuni temi ricorrono spesso e così pure i legami che intercorrono tra di loro. Allora, temi ricorrenti appunto lo potete fare attraverso l'utilizzo di parole chiave. Poi secondo, plausibilità. Si tratta di intuizioni iniziali che però hanno bisogno di approfondimenti successivi. Terzo, individuazione di cluster, ovvero l'inserimento di categorie osservate all'interno di categorie più ampie. Esempio, barboncino, boxer, setter, fanno tutti parte della categoria cane. Quarto punto, utilizzo di metafore. L'uso di metafore può essere utile per la costruzione di significato. Ciò consente di riassumere un concetto complesso, ma spesso può portare a perdere le sfumature. Quinto punto, conteggio. È un'operazione tipica delle tecniche standard, cioè delle tecniche quantitative. Tuttavia, non va esclusa dalle tecniche più qualitative. Contare il numero di volte che un determinato concetto viene menzionato all'interno di un gruppo di interviste può essere un'operazione che permette di individuare le ricorrenze di questioni rilevanti. Quindi, quello che vi dicevo, attribuire un codice numerico agli argomenti che emergono dall'intervista e che poi potete appunto trattare utilizzando la statistica, no? E vedere le distribuzioni di frequenza. In questo modo capite quali sono appunto le questioni che ricorrono maggiormente. Poi sesto punto, un ragionamento per contrasto o per comparazione. È una tecnica pervasiva fondamentale nell'analisi di dati qualitativi. I diversi casi e i differenti elementi che il ricercatore ritiene significativi possono essere posti uno a fianco all'altro e confrontati. Settimo punto, scomposizione delle variabili. Una variabile che era stata concepita inizialmente come una variabile autonoma, in realtà contiene più variabili distinte, che può essere utile separare anche formalmente. Ottavo punto, deduzione dei particolari nel generale. È un'attività molto simile a quella del clustering, ossia di aggregazione. Questo elemento specifico può essere compreso se letto alla luce di questa categoria più generale? Questa è la domanda che vi fate. Questa operazione avviene spesso aumentando il grado di astrazione, quindi da elementi concreti emergenti dalla ricerca si passa a concetti astratti più generali. Poi 9 factoring è l'attività di individuazione di fattori soggiacenti all'insieme composto da più variabili. È simile all'attività di analisi fattoriale che viene realizzata a livello statistico e che voi appunto non avete, con cui non avete dimestichezza, no? Ma diciamo che è un'analisi che consente di raggruppare alcune variabili quindi attraverso dei procedimenti di analisi in fattori che rappresentano, diciamo, delle sintesi che sono indipendenti l'una dall'altra, che rappresentano delle sintesi e aggregano diverse variabili e che quindi danno una fisionomia, diciamo, logica al fattore composto da diverse variabili. Quindi simile all'attività fattoriale realizzata a livello statistico, ma condotta in maniera non standardizzata. In altre parole, si cercano gli elementi comuni a un insieme di variabili e a partire da questi si costruisce una variabile di secondo ordine. Poi decimo, individuazione di rapporti tra variabili. Tali relazioni possono essere dirette o indirette, forti o deboli, positive o negative. Undicesimo, individuazione di variabili intervenienti. Come nell'analisi quantitativa, è spesso possibile che la relazione tra due variabili non sia diretta, ma sia dovuta al fatto che sia intervenuta una terza variabile. Vi ricordate la variabile interveniente e la relazione spuria? Poi, 12, costruzione di una catena logica di informazioni. È una strategia consigliata per assemblare e comprendere le informazioni in maniera sistematica. Quindi, a partire dall'uso di metafore, dal clustering, dal factoring, è possibile ricostruire in maniera logicamente conseguenziale una catena di significato, ad esempio cercando di capire quali relazioni logiche tengono insieme i diversi fattori individuati. 13° punto, coerenza concettuale e teorica. Quando da quello che si rileva si passa alla costruzione di concetti, ci si sposta progressivamente verso una visione più generale ed astratta. Quindi ogni concettualizzazione prodotta a seguito della raccolta del materiale empirico deve essere confrontata con le teorie esistenti nel quadro delle quali tale concettualizzazione si inserisce. Tali modalità di costruzione di significato non si escludono mutualmente, né sono da considerarsi una alla volta. L'attività che porta all'analisi è volta a raggiungere due obiettivi. Il primo è ridurre la quantità di informazioni andando al nucleo stesso di queste informazioni. Secondo, trovare le modalità di strutturazione di tali informazioni e i rapporti tra di esse. Nel caso dell'esempio che abbiamo esaminato, gli elementi che emergono con maggior forza in fase di analisi sono quelli relativi ai modi con cui ego si rapporta al proprio contesto relazionale. Quindi che usi ne fa, in che maniera ne viene influenzato, quali strategie relazionali pone in atto per incrementare il proprio capitale sociale o per renderlo più redditizio, quali sono le competenze relazionali maggiormente utilizzate e quali quelle più o meno efficaci in rapporto a quali istanze o bisogni. Un secondo aspetto che viene posto in luce è quello relativo ai modi con cui si modificano le strutture reticolari e ai tempi entro i quali ciò avviene. Infine, un ulteriore ambito di riflessione è costituito dall'analisi dello stretto rapporto che intercorre tra coazioni strutturali complessive e strategie relazionali soggettive. Il gioco esistente tra la struttura complessiva dei reticoli e le strategie individuali è il risultato delle forze che agiscono nel campo relazionale in entrambe le direzioni. Quindi la struttura interviene sugli attori, ma anche gli attori intervengono sulla struttura. E le modalità attraverso le quali prende forma questo gioco complesso costituisce un ulteriore obiettivo di analisi.